Il caffè della domenica di Maria Latella.
Buona domenica, buon caffè di prima mattina. Ogni tanto conviene alzare gli occhi dalle cose di casa nostra, anche perché ce lo dimostra la storia recente, dalla guerra in Ucraina al conflitto israele-palestinese di questi giorni, tutto è collegato e l'Italia è comunque in mezzo alle vicende che ci sembrano un po' lontane, ma non lo sono per niente. E allora, anche con un occhio a quello che succede in Europa, mi fa piacere dare il buona domenica e il buon caffè, so che apprezza quello italiano, al professor Marc Lazar, professore a Sciences Po a Parigi e alla LUIS a Roma.
Buongiorno, buona domenica.
Professore, partiamo dall'Europa. Il Consiglio europeo e l'Europa spesso accusata di contare poco. Il vostro presidente Emmanuel Macron è stato proprio in questa settimana in visita, ha incontrato Netanyahu, ha incontrato Abu Mazen, ha lanciato una proposta: facciamo un'alleanza tutti insieme come è stato ai tempi dell'ISIS, e non si è capito se fosse una proposta già concordata per esempio con gli Stati Uniti oppure no. Lei che idea si è fatto intanto di questa proposta di Macron e poi del ruolo che l'Europa può o non può giocare in queste ore?
Guardi, credo che questa proposta del presidente Macron ha sorpreso tutto. Lei parla degli Stati Uniti, ma se i giornalisti sono ben informati, e voi giornalisti se siete informati, sembra che neanche la ministra degli affari esteri era al corrente.
Neanche la ministra tutti. Colonna?
Assolutamente, cioè ovviamente sono una voce, quindi lei non ha detto, non ero al corrente, però sembra che veramente è stata sorpresa, come tutta la diplomazia francese, anche perché non si è capito bene quello che voleva dire il presidente. Talmente vero che in questa idea di coalizione ha dovuto fare un comunicato, o più esattamente l'Eliseo, cioè il palazzo dove vive e lavora il presidente Macron, ha fatto un comunicato dopo la prima dichiarazione dicendo: attento, non significa che la Francia vuole entrare in guerra, perché si poteva interpretare così, c'è una coalizione come nel 2014 contro ISIS. Poi ovviamente questa idea è un'illusione, cioè nessuno è interessato, nessun paese, e anche c'è stata una reazione, diciamo, di protesta implicita da diversi capitali arabi. Quindi questo dimostra che a volte il presidente Macron prende iniziative così un po' all'ultimo momento, senza forse aver ben pensato le conseguenze. Al di là di questo, lei ha un'altra domanda molto importante: come mai il presidente Macron ha preso questo tipo di iniziativa? Come, devo dire, ci sono state anche altre visite in Israele, sia dal cancelliere tedesco sia dalla vostra presidente del Consiglio, e questo dimostra che c'è un'impossibilità per l'Europa di avere appunto una politica coordinata. E in questo caso, come nel passato, come succede spesso in Francia, c'è sempre, diciamo, il tentativo, o la tentazione più esattamente, della Francia di lanciarsi, di buttarsi, visto che l'Europa non ha la capacità di avere una politica estera e una politica comune, di cercare di avanzare come una forma di leadership a livello europeo. Credo che questo purtroppo dimostra le debolezze dell'Unione Europea e va a controcorrente di quello che abbiamo vissuto e che continuiamo a vivere con la guerra in Ucraina, perché la guerra in Ucraina ha piuttosto dimostrato una forma di unità e una capacità di reazione comune dell'Europa. Questa volta su Israele non è il caso.
Non è neanche chiaro se davvero tutti i paesi dell'Unione Europea concordano in quello che è stato, diciamo, in generale un punto fermo degli interventi di tutti i leader che si sono che sono andati in Israele in queste ore. Lei citava il cancelliere Scholz, la prima nostra premier Giorgia Meloni, appunto Macron, più o meno tutti hanno ribadito la necessità di avere due stati, ma non sappiamo se è un pensiero davvero comune per tutti i paesi europei. E poi, secondo lei, l'Europa è capace di usare le leve anche economiche di cui dispone?
Ma credo innanzitutto che tutti i paesi europei non sono sulla stessa posizione. Cioè, ovviamente c'è questa idea di due stati, però prima di tutto ci sono paesi che si sono veramente messi dalla parte di Israele quasi senza condizione, cioè immediatamente. Penso alla Germania, all'Austria per esempio, alla Olanda, che senza parlare troppo di palestinesi. E ci sono altri paesi come la Francia che cercano di avere una forma di equilibrio, o più esattamente, ovviamente, denunciando l'orrore che ha fatto il Hamas in Israele, però dicendo attento, ovviamente l'esistenza di Israele non può essere discusso, però c'è la necessità di trovare una soluzione palestinese. Quindi diciamo che ci sono sfumature, senza parlare del comportamento della Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, che è stata criticata perché lei ha preso una posizione senza una forma di concertazione, non solo con i diversi capi di Stato o di governo, ma anche con Josep Borrell, che normalmente, per andare molto in fretta, è diciamo il ministro degli affari esteri dell'Unione Europea. Questo è il primo problema. Il secondo, che è vero che alcuni paesi insistono sui due stati e gli altri sono più scettici, ma il problema è che ormai, anche se sicuramente un giorno, forse, guardi, cara Maria Letella, non so se lo vedremo questo giorno, lei e io, forse ci sarà due stati, ma per il momento con chi fare questi due stati? Con Netanyahu da una parte e Hamas dall'altra parte? Sembra impossibile sul piano locale. Allora l'Europa ovviamente si divisa su questo, ma potrebbe essere paradossalmente un'opportunità. Nel senso che l'Europa potrebbe cercare di fare proposte a livello ovviamente di questa zona, cercando di innanzitutto di fare aiuti umanitari, cercando di trovare un piano di pace per questa regione e ovviamente di avere alcuni elementi di leve, di cui gli elementi diciamo economici. L'Europa sa farlo, l'ha fatto per l'Ucraina e quindi potrebbe farlo anche in questa zona. Quindi da una parte, per riassumere quello che penso, da una parte dimostra attualmente la dimostrazione della debolezza europea, però paradossalmente potrebbe essere un momento nel quale l'Europa potrebbe almeno delineare un quadro nel quale si potrebbe pensare la pace. Vede, non è un ragionamento molto ottimista, ma diciamo un ragionamento a lungo termine.
A lungo termine. Invece l'ultima cosa che le chiedo la riporta nel suo paese, in Francia. L'attentato al professore di Arras ha impressionato molto l'opinione pubblica francese, e il problema delle scuole che non possono essere, come dire, singolarmente protette, sarebbe un compito immane per la gendarmerie, e tuttavia c'è un problema di difesa degli insegnanti e anche di gestione, per esempio, dei tanti studenti che in Francia ci sono, che sono di seconda o di terza generazione. L'ultimo caso è un caso di qualche giorno fa: uno studente di origine del Gabon ha, dicono le cronache, minacciato un insegnante perché questo insegnante aveva preso una posizione sull'attentato di Arras, e secondo i quotidiani locali questo studente è stato allontanato perché era anche irregolare sul territorio. Il tema delle scuole, della difesa e la tutela degli insegnanti, è un tema sul tappeto cose per l'ordine pubblico in Francia?
No, è vero, e soprattutto c'è un problema della scuola nel quale, e soprattutto per i professori di storia, perché Aras è questo studente, cioè sì, ex studente cecena che ha assassinato in condizione orribile il professore Dominique Bernard. La prima domanda che ha fatto ha detto: tu sei professore di storia? Era professore di letteratura, e come si è opposto a questo è stato ucciso. Però voleva colpire i professori di storia. Non solo tutti i professori possono essere minacciati, ma specialmente quelli di storia, perché appunto in Francia la storia, come in Italia, è un insegnamento fondamentale. E alcuni, attento, lo dico per gli ascoltatori italiani, è una minoranza, una vera minoranza, ma è vero che alcuni allievi protestano quando si parla, per esempio, della Shoah o per altri argomenti come appunto la religione musulmana, e questo è insopportabile. E il ministro, perché ovviamente c'è la necessità della libertà di insegnamento, il ministro attuale, Gabriel Attal, il nuovo ministro, è stato molto duro su questo e ha deciso che gli allievi che non rispettano le istruzioni, per esempio al momento di omaggio al professore assassinato, anzi che hanno proferato minacce, sono stati immediatamente sospesi, attualmente un periodo di vacanze scolastiche in Francia, e quindi non potranno più andare a scuola. La decisione è durissima, è normale, forte, ma ormai c'è la presa di coscienza della necessità appunto di difendere le scuole e i professori.
Io intanto la ringrazio il professor Marc Lazar, professore a Sciences Po a Parigi e alla LUIS a Roma. Grazie per aver preso con noi il primo caffè della mattina.
Il caffè della domenica.
Buona domenica Alessandra Ghisleri di Euromedia Research, sondaggista che non ha bisogno di presentazioni e studiosa dei fenomeni sociali italiani. Buona domenica Alessandra.
Buona domenica a tutti, grazie Maria, buona domenica.
Io vorrei partire da un sondaggio che Euromedia Research ha fatto qualche tempo fa sull'inflazione e l'economia. E voglio partire da questo perché di economia stiamo parlando in questi giorni proprio in relazione alla manovra. Rispetto a quel sondaggio che è stato poi pubblicato dal 7, il primo ottobre scorso, ci sono dei cambiamenti, e che cosa ti aveva colpito di più dalle risposte che avevate ottenuto?
Beh, su quel sondaggio quello che colpisce è la tenacia delle persone nel voler ancora rispondere che l'inflazione è il primo problema e che ovviamente c'è un sentimento e un desiderio di, come dire, voler mettere tutto a posto e in maniera veloce. Questo è impossibile, ovviamente lo sappiamo. Tuttavia le persone pensano assolutamente che l'Italia sia, come dire, un paese senza possibilità di risoluzione. L'inflazione, l'aumento dei prezzi lasciano le persone sgomenti. È un dato che ovviamente si è evoluto da 20 giorni a questa parte, è il fatto del pessimismo nel guardare oltre, cioè come sarà il prossimo anno. Le persone sono molto chiuse, forse per un fatto anche scaramantico, incrociando le dita, sperando che tutto sia un qualcosa,
sì,
di migliore.
Sì, è anche il clima, come dire, internazionale non aiuta.
Perfetto,
diciamo.
Infatti, stiamo arrivando lì. Cioè, il dato vero è che poi non siamo in una posizione per poter dire possiamo essere adeguatamente risarciti da tutto quello che potrebbe accadere l'anno prossimo. No, le persone si sentono alla mercé di quello che potrebbero essere gli aumenti dei costi delle bollette, gli aumenti del costo della vita e anche i servizi. Oggi leggevo un articolo sul web dove si diceva: ma quanti soldi bisogna avere per fare gli studenti in città, in capoluogo come Milano, Roma, Venezia, quanti soldi bisogna avere per poter lavorare e mantenere una famiglia, quanti soldi? Allora gli italiani si pongono queste domande perché alla fine vorrebbero costruirsi una famiglia, vorrebbero avere la possibilità di poter essere tutti collegati, diciamo, una vita migliore, a un certo tipo di pianificazione che possa anche esaudire i loro desideri, che non sono solo desideri di ricchezza, ma desideri di poter pianificare una vita per la famiglia, per i figli futuri e così via.
Nel 2022, ci ha detto l'Istat, i poveri assoluti sono saliti a 5,6 milioni. Quindi sono tanti, un terzo sono stranieri, più di un milione sono minori e un milione di queste persone vive di lavoro povero, cioè non è in grado questo lavoro di farli uscire dall'indigenza, è il working poor che esiste in Italia. Il rapporto sulla povertà che è stato pubblicato dall'Istat era stato anche colto nel sondaggio che avevi preparato, che ho citato io prima. Se possiamo tornare invece su quella che è stata una protagonista delle settimane scorse, cioè Giorgia Meloni, c'è un'immagine di Giorgia Meloni che è molto presente sulla scena internazionale, era in Israele e poi in Egitto, è molto presente nei colloqui con tutti i premier europei, con i capi di Stato e di governo che incontra. E poi c'è stato improvvisamente questa invasione, diciamo, sul lato personale. Non so se avete dei sondaggi che renderete pubblici tra un poco, se puoi darci qualche anticipazione su questa doppia immagine della premier italiana.
Allora, ci siamo chiesti se quello che è accaduto nella sua vita privata avrebbe potuto incidere anche sulle scelte di voto. Diciamo che lei ha aumentato quello che è l'immagine, il suo essere una donna forte. In un momento così complicato, le sue scelte, il suo rompere una relazione così difficile nella sua gestione, dà proprio l'idea all'italiano, alla maggioranza degli italiani, che sia stata in grado di essere abile e libera di poter prendere le proprie decisioni. Perché proprio in questi momenti così difficili la necessità è quella di guardare una leader che è capace di prendere anche situazioni, scelte che portano a situazioni dolorose, perché dobbiamo sempre pensare che una separazione, per quanto nel suo post si dicesse che era già una separazione interrotta da tempo, insomma che non era proprio completa da tempo, comunque cioè, si porta sempre con sé del dolore, soprattutto se ci sono dei mezzi dei bambini. E quindi questa immagine è un'immagine forte ed è un'immagine che forse ha cancellato tutto quello che c'era, nel senso che non ha avuto l'eccessivo riflesso, per quanto è andata in tutto il mondo, in teoria dovrebbe fermarsi lì, le vite si sono separate, quindi anche i commenti. Per quello che riguarda la sua politica, la sua azione sulla politica estera, invece, è molto importante, proprio perché quell'immagine è andata su tutti i giornali del mondo e quella storia avrebbe potuto inficiare, se gestita in una maniera differente, anche tutti i giudizi esterni di tutti questi capi di Stato che in momenti così delicati si vanno ad affrontare.
E io voglio ringraziarti, Alessandra Ghisleri, e dirti che spero che tornerai qui a Radio 24 per tenerci aggiornati sui sentimenti e le opinioni, ovviamente, degli italiani.
Con vero piacere, Maria. Intanto buona domenica a tutti, grazie.
Buona domenica, grazie per aver preso con noi il caffè. Ciao.
Grazie, ciao Maria.
Allora, abbiamo preso un caffè con Marc Lazar, con Alessandra Ghisleri, e adesso vi aspetto per un altro caffè alle 11, con Nessuno è Perfetta. A dopo.